porto. Ultimo lavoro di Mario Dondero, un libro di fotografia a cura del suo amico Uliano Lucas. Patriarchi arborei, a Sondrio in due sedi, la mostra di Andrea Mori, artista camminatore e visionario. Bicocca, ti ascolto e ti guardo, uno sguardo poetico su un quartiere in divenire. E ancora i mosaici di Polaroid, omaggio di Maurizio Galimberti agli affreschi della Basilica di San Nicola Tolentino dopo il terremoto. Incantesimi, ed è vero, è davvero incantevole, la mostra dei costumi del Teatro alla Scala, Palazzo Reale di Milano. Se ce la facciamo, qualche minuto lo dedichiamo ancora al bellissimo libro Where Gods Whisper, dove sussurrano gli dèi, il viaggio nel sacro delle popolazioni di Monica Bulai. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli con le arti visive, beni culturali e con me Tiziana Ricci. Ora in diretta e poi, come di consueto, ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Ma non possiamo aprire la trasmissione senza ricordarvi che abbiamo ancora il bellissimo calendario Mario Dondero per Radio Popolare. Ne trovate ancora un po' di copie o qui a Radio Popolare in via Olearo oppure da Garabombo fino al 6 di gennaio. Nell'area dedicata alla radio trovate anche questo bellissimo calendario che con una sottoscrizione, con una donazione di 20 euro noi vi regaliamo, come ci ha regalato l'archivio Dondero queste meravigliose fotografie di questo grandissimo fotografo che abbiamo tanto amato. Ed è di lui che ancora parliamo perché è uscito proprio in questi giorni un libro, Il Porto di Mario Dondero, curato appunto, come dicevo, nel sommario da Uliano Lucas. Lucas,
abbiamo il piacere di avere con noi Uliano Lucas. Buongiorno Uliano.
Buongiorno.
L'anno scorso abbiamo presentato Il Tempo dei Lavori, che è uscito credo per la Camera del Lavoro di Genova ed è stata una tua indagine, sempre per l'edizione del Canneto, il Canneto Editore, un'indagine sui lavoratori di Genova. Giusto?
Esatto.
Con delle fotografie stupende che tu hai fatto in tanti luoghi, no? Non solo al porto, per dire, perché uno pensa a Genova, pensa al porto. Invece qui tu sei andato in tanti posti, no? Hai documentato la vita dei lavoratori in tante situazioni.
Le trasformazioni del lavoro, soprattutto.
Ecco, e questo, quanto tempo ci hai messo per questo lavoro?
Sono entrato in una trentina di situazioni, ci ho messo 20 giorni circa.
Ah, poco, pensavo di più.
No, con molte difficoltà a entrare in determinate industrie, luoghi, fabbriche e altro che non mi hanno dato i permessi.
Allora, perché ho citato questo libro? Perché è sempre uno sguardo sul mondo del lavoro, quello del porto, e in questo caso sono le fotografie di Mario Dondero, le edizioni sono sempre del Canneto e tu hai curato questo libro del tuo amico Mario Dondero.
Sì.
Che è stato un lavoro, in questo caso, sul porto, no?
Sì, è un ultimo lavoro di Mario, che ha già lavorato ormai con una certa età, a un certo momento, un po' stanco, e che ha tentato di raccontare, ci è riuscito, praticamente il porto che lui ha sempre amato, in quanto, anche se Mario era nato a Milano, si sentiva genovese, da ragazzo era stato lì per molti anni. E questo materiale, per la morte prematura di Mario, è rimasto nel suo archivio. Io l'ho rintracciato, l'ho riguardato, l'ho ricontrollato e praticamente si è deciso di fare un libro postumo, un libro in memoria di questo straordinario nostro amico fotografo. E
senti Uliano, raccontaci anche il suo tipo di sguardo. Intanto queste fotografie sono recenti?
Sono delle fotografie praticamente scattate nell'arco di 2 anni, nel 2013-12.
Quindi recenti?
Sì, recenti. È l'ultimo suo lavoro in pratica.
Ecco, e che tipo di sguardo è quello di Mario sul porto, no? Perché ci sono molti ritratti anche di lavoratori, di camalli, cosiddetti camalli.
Sì. Mario fotografa soprattutto le banchine del porto, cioè tutti hanno fotografato il porto di Genova, nel senso che mi ricordo delle straordinarie fotografie a un certo momento di molti fotografi italiani comunque, ma alcuni proprio hanno fotografato le navi, le partenze, le storie eccetera. E mentre invece Mario ha raccontato la vita sulle banchine, sulle varie banchine e via via anche le trasformazioni a un certo momento, dal porto antico a un certo momento al porto e poi anche il nuovo porto. Allora è uno sguardo a un certo momento di affettuosità dove lui cerca di raccontare la vita. È coinvolto e coinvolge, per cui tu trovi a un certo momento ancora le cooperative di quelli che tirano giù il carbone, come trovi i sommozzatori, come trovi questi che guidano praticamente questi piccoli natanti, i pompieri e poi la vita all'interno di questi ufficiali, sottufficiali.
Conoscendolo un pochino mi immagino che si fermava a chiacchierare con questi lavoratori, con questi signori e poi all'improvviso tac, scattava, giusto?
Sì, è nata così anche perché in questa poi mia ricognizione, nel mettere insieme praticamente i negativi, l'immaginato insieme a Tatiana Agliani, io sono tornato un attimo a vedere i luoghi, perché ero senza didascalie, senza a un certo momento il luogo, i punti di riferimento, e attraverso Daste, un suo amico di Genova, ho fatto una ricognizione e in questa ricognizione incontravo decine e decine di persone che a un certo momento se lo ricordavano e commosse, quando dicevo è morto, rimasti un po' scioccati perché avevo una vitalità, una franchezza, una felicità, un modo di coinvolgere, di vivere che tutti quanti insomma sono rimasti sorpresi. Ha lavorato mesi e in questi mesi praticamente devo dire ha tirato fuori del materiale ottimo, ma al di là del materiale ottimo torno a dire proprio è un racconto completamente inedito perché il porto è stato fotografato nella sua monumentalità, mentre invece Mario è entrato proprio in quello che è la leggerezza di star dentro. Certo lui amava i camalli, oltretutto, che sono i portuali di Genova.
Sì.
Oltretutto lui era anche socio onorario.
Socio onorario, è vero, sì.
Avevano fatto, gli volevano bene i camalli, il Battino e praticamente Amanzio, cioè questi straordinari dirigenti autodidatti.
Lui era molto legato a Genova, no?
Sì,
era...
non solo, ma teneva anche a Genova. Era un tifoso di questa squadra, a un certo momento che andava anche ogni tanto, partiva da Milano per andarsi a vedere praticamente
la partita. No?
Cioè questo, e cantava benissimo in genovese e altro. Per cui è un atto d'amore, l'atto d'amore di una città che lui ha amato. L'ha amata talmente tanto che ogni tanto diceva vado un attimo in via Dondero perché a Genova c'è una via che si chiama Dondero, che è un partigiano.
Ma scusa, ecco esatto, chi è? È un suo parente? No,
non era il suo parente, è una lunga via oltretutto, no? Quindi vado un attimo in via Dondero, questo mio amico carissimo morto durante la resistenza, cioè era anche dolce in queste cose, no? Proprio c'aveva un forte legame ed era giusto, in pratica a 2 anni dalla morte tirar fuori questi negativi, ricomporre praticamente stando molto attenti a un certo momento a delle sue indicazioni e cercare di costruire come lui pensava di fare questo libro. Io spero, insieme a Tatiana, di esserci riuscito. È un libro di grandi fotografie, è anche un libro di un signore che praticamente si è donato alla città di Genova, cioè gli ultimi anni praticamente perseguiva lo scopo di lasciare una sua traccia, che è stata praticamente la traccia il porto.
Cioè in pratica con questo libro si entra nella parte più umana del lavoro al porto di Genova.
Nella parte più umana da una parte e anche praticamente come dire quelle zone oscure del porto di Genova che se non sei dentro non puoi conoscerle. D'altra parte hai tutta una serie di fotografie dove Mario esce fuori come uno straordinario proprio raccontatore, perché sono proprio questi navigli, questa vita nel porto, in un certo momento queste navi che arrivano, navi di tutti i tipi, di tutti i generi, in un certo momento. E noi abbiamo praticamente fatto in modo che non ci fosse un testo sulla fotografia o su Mario Dondero, ma si è chiesto praticamente a Sergio Bologna,
sì, ho visto. C'è questo contributo profondo di riflessione e lui è un grande conoscitore della vita dei porti, no? Sergio Bologna.
Sì, uno dei massimi conoscitori, cioè Sergio Bologna ha scritto dei libri straordinari sul mondo mercantile, insomma, tutto quello che sta intorno al porto e che noi non sospettiamo neanche. E questo saggio dentro praticamente ti fa capire a parte che Sergio Bologna conosceva Mario Dondero, ti fa capire proprio le dinamiche all'interno. E queste dinamiche ti aiutano per capire le fotografie di Mario Dondero, che non sono delle belle fotografie nel senso tradizionale come uno pensa, sono delle fotografie di un uomo che praticamente camminando in queste banchine, conversando, parlando, ragionando, sentendo, a un certo momento ci ha dato un'immagine inedita, a mio avviso, di questo luogo.
Mario Dondero, Il Porto, edito da Il Canneto Editore, e noi abbiamo sentito il suo amico, grande fotografo anche lui, Giuliano Lucas, che ha curato il libro insieme a Tatiana Agliani. Costa 25 euro, un libro di fotografia che trovate nelle maggiori librerie, è appena uscito. E andiamo da un libro a un altro, perché è uscito per le edizioni del Foglio Clandestino proprio in questo periodo Bicocca ti ascolto e ti guardo. È Tullia Giannoncelli, che lo sguardo è quello di Tullia Giannoncelli, le fotografie sono le sue, le riflessioni. Lei è un'antropologa, però è anche una bravissima fotografa, il suo sguardo è molto poetico.
Viaggio alla Bicocca, un viaggio che io faccio quasi tutti i giorni, sfogliando questo libro che è molto raffinato, con queste belle immagini, si ha l'impressione che la Bicocca sia anche un bel posto.
Sì, io direi di sì.
Ci spieghi da che idea è nato questo progetto? Sono appunto fotografie, ma anche riflessioni, anche pensieri, no?
È una sintesi di quello che è stato, lo chiamo percorso, è stato lavoro, è stata esplorazione, ascolto. In particolare ci stiamo riferendo proprio alla nuova area Bicocca, quindi sì, quella che ora ha un certo aspetto, ma fino a non tanti anni fa era proprio tutt'altra cosa, perché era l'area occupata dagli stabilimenti della Pirelli.
Io per esempio ho qui un'immagine di un'antica, diciamo, casa, che probabilmente era una delle case, degli edifici pensati per i lavoratori, e sullo sfondo c'è un nuovo edificio dell'università, a portata sì, di voce, dialoghi possibili, dice, esatto, la didascalia.
Infatti questa casa è una delle case che ancora ci sono abitate, vissute, di quello che era stato costruito come Borgo Pirelli. È costruito da Pirelli, destinato alle maestranze, ma in particolare agli impiegati e nello specifico ai dirigenti, con una motivazione anche particolare. Queste costruzioni risalgono a, direi, primi anni 20 del Novecento, sì, quando appunto l'area ormai era diventata a stabilimenti costruiti, perché abitando vicino, proprio vicino ai luoghi di lavoro, diventava possibile fare intervenire in casi eccezionali di necessità, emergenze eccetera, fare intervenire il personale in breve tempo.
Con questa fotografia avete voluto mettere a confronto il passato e l'identità culturale, sociale dei primi del Novecento con quella attuale?
Con quella attuale, nel senso che è tutto ancora attuale, perché come le dicevo, ovviamente queste case sono abitate, così come è ovviamente abitato quello che vede sullo sfondo, è l'edificio 1 sì, dell'università, uno dei tanti U, nel senso che gli edifici dell'università, come lei sa, mi ha detto che ci va tutti i giorni, quindi conosce bene il luogo.
Ma non solo ci vado tutti i giorni, ma io abitavo in una cascina che è stata ristrutturata e che adesso ospita gli uffici dell'università.
Una
cascina lombarda,
allora,
con una meridiana sul, quindi è stata anche valorizzata, non è stata abbattuta, ecco.
Certo. Sì, sì, alcune cose poi sono state ovviamente integrate nel progetto e per fortuna, direi, sono ancora lì a testimoniare in fondo quello che c'è stato, che c'è stato prima, perché poi ovviamente lo sguardo tende a vedere quello che è più visibile, no? Che maggiormente risalta, dimenticando che c'è stato anche un prima e c'è un prima che sta continuando. Quindi, peraltro, questo edificio appunto che vediamo sullo sfondo è l'uno ed è stato il primo edificio universitario costruito.
E poi ci sono altre immagini, per esempio qui vedo un concerto organizzato nell'ambito della rassegna Mito.
Vero?
E quindi ecco, in qualche modo ha voluto mettere in evidenza anche la vitalità qualità di questo luogo?
Sì, anche perché è un luogo che ne contiene moltissimi. Cambiano ovviamente a seconda dell'ora del giorno, dei giorni della settimana, dei giorni di un mese, delle stagioni, cambiano con il passare degli anni, perché alcune cose che avvenivano non avvengono più e viceversa. Quindi anche l'idea però di un'apertura, di un luogo comunque aperto, in particolare questo concerto appunto che rientrava nel Fringe Mito del 2011, è un concerto tenuto da questo quartetto in piazza, quella che vediamo, che li ospita, diciamo, è la piazza dell'Ateneo, quindi la piazza sulla quale affacciano Lussei e Lussette. Lussei in particolare è la sede del rettorato dell'università, che però va a connettersi e a mischiarsi con eventi della vita culturale, ma anche con eventi poi della vita di tutti i giorni.
Ho visto che ha cercato di mettere in evidenza quegli scorci di natura, no? In questo contesto che è molto cementificato.
È vero, mi sembrava interessante andare a ritrovare appunto alcune foglie, alcuni sprazzi di verde.
Alcune foglie mi sembra giusto.
Là dove ci sono.
Sì.
Anche perché sono
non c'è un po' troppo cemento, cosa dice?
C'è molto cemento. È anche vero che c'era molto cemento anche prima. Questi alberi stanno crescendo, però sono stati ovviamente piantati, salvo quelli della collina, sono stati piantati in fila.
Sì, in fila, no? E si fanno largo e cercano di respirare sbucando da questi pavimenti di cemento.
E nonostante tutto ce la fanno.
Ce la fanno, sì, perché la natura è forte.
La natura è fortissima.
Per le sue fotografie, che peraltro sono bellissime, mi fanno pensare alla fotografia d'arte, alla ricerca, diciamo, poetica, no?
Sì, un po' sì, nel senso che sicuramente sono immagini d'affezione. Mi permetto di citare quello che è stato l'architetto che l'ha messa su così come la vediamo ora, che in uno dei suoi scritti, Gregotti
di cui tra l'altro c'è una mostra in corso al Padiglione d'Arte Contemporanea di cui abbiamo parlato in questi giorni.
E diceva, ovviamente non si crea un'area viva urbana nel pieno senso del termine in poco tempo. Molte si lamentavano dicendo questo è un luogo non vivo. È vera una cosa, però è un luogo che è stato costruito veramente da una storia totalmente diversa. E prima che diventi veramente luogo e contesto urbano a tutti gli effetti ci vuole del tempo, perché sono le persone e le attività che rendono uno spazio, un luogo, cioè un luogo, io lo intendo tale in termini, proprio qui in termini antropologici, cioè un luogo dove ci sono delle relazioni tra persone in primis, ma anche relazioni tra persone e lo spazio che abitano, tra presenze di varia natura, la memoria che affiora, bisogna un po' andarla a cercare, però affiora, così come lei mi diceva all'inizio, facendo questo riferimento con la, diciamo, questa palazzina.
Sì, mi è sembrata molto significativa quella foto, perché si vede proprio la palazzina dei primi del Novecento e sullo sfondo il nuovo edificio.
Certo, con la nuova struttura, certo. che ha dato il carattere riconoscibile, perché se uno pensa ora a Bicocca, e ripeto, questo lavoro è proprio, ha riguardato non tutto il quartiere ovviamente, ma quest'area che era una cosa ed è diventata un'altra, e se uno pensa però alla nuova area Bicocca, pensa ovviamente ai grandi edifici,
certo,
con qualcosa che ci ricorda quello che c'era e che c'è e che continua ad accompagnarci, però sopravvive, forse la memoria più lontana è quella della Bicocca degli Arcimboldi, questo villino di delizie degli Arcimboldi, che è lì dalla seconda metà del 400.
Che adesso mi pare l'hanno un po' impacchettato, no?
Beh, diciamo che è ovviamente stato ad un certo punto acquistato da Pirelli e Pirelli lo utilizza per, ogni tanto organizza delle visite guidate.
Degli eventi, sì.
Ed è però gestito, ovviamente, non è aperto alla cittadinanza,
no.
Salvo quando vengono offerte queste visite guidate. Certo. Quindi è di proprietà.
Allora, sfogliando questo libro, ripeto, con delle foto molto belle, un oggetto molto raffinato, come ci ha abituato a vedere, come ci ha abituato queste edizioni del Foglio Clandestino. Sono sempre libri molto raffinati, oggetti belli da sfogliare, da avere in libreria. È un libro di fotografia, secondo me, questo sguardo di Tullia Giannoncelli che abbiamo sentito fa proprio venire in mente quel concetto, la bellezza è negli occhi di chi guarda, perché sinceramente passando da Bicocca non si ha questa sensazione di bellezza e di poesia, invece sfogliando questo libro c'è. Però dicevamo, è un quartiere in divenire, quindi secondo me, ripeto, c'è troppo cemento, troppo. Troppe strutture pesanti, infatti ne avevamo parlato anche a proposito della mostra di Gregotti al PAC, una delle prime sale presenta questo progetto di Bicocca. Per me è pesante, poi ovviamente i punti di vista sono personali. E vabbè, insomma, Bicocca ti ascolto e ti guardo di Tullia Giannoncelli, edizioni del Foglio Clandestino, e costa 18 euro, sono fotografie e pensieri, frasi, piccole didascalie. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, e adesso, prima dicevamo che la natura è forte, questi alberi riescono a uscire da questi pavimenti di cemento e a trionfare in qualche modo, la natura che trionfa sul cemento. E qui c'è qualcuno che la natura la difende, la esalta e ne fa il grande protagonista del proprio lavoro creativo, ed è Andrea Mori. Andrea Mori, nato a Sondrio, classe 77, è un artista, canta e conta storie, un camminatore visionario, e nei suoi tragitti crea mappe, crea tesori. L'avevamo incontrato in una mostra più di 2 anni fa qui alla Galleria Montrasi a Milano, ed era una mostra affascinante, perché questi suoi viaggi nella natura diventano poi delle opere d'arte affascinanti. Adesso la sua mostra è ospitata a Sondrio, alla Galleria del Credito Valtellinese, che si trova appunto a Sondrio in Piazza Quadrivio, e al Museo di Sondrio, Palazzo Sassi della Vizzari, che si trova in via Maurizio Quadrio. È una mostra che si può visitare fino al 26 gennaio. Questi patriarchi arborei. Abbiamo parlato con l'artista.
Patriarchi arborei racconta del mio viaggio a piedi in Valtellina alla ricerca delle cinque presenze arboree più antiche. È stato dato un po' per quell'idea di, innanzitutto, di come la parola patriarca abbia già un suo peso specifico, una sua importanza. Quindi il patriarca normalmente si identifica all'interno di strutture magari religiose, o comunque la persona è il depositario dei saperi, della purezza spirituale, dell'elevazione.
Ma cosa sono alberi antichi?
Sono i cinque alberi più antichi di tutta la Valtellina, che io sono andato a trovare in questo cammino durato poco meno di 2 settimane per ascoltare i loro silenzi, per ascoltare la loro capacità di raccontare un tempo ormai svanito, ma di cui loro sono ancora, come dire, sono ancora i conservatori di questa memoria del tempo. Hanno visto come si è modificato il territorio, e in qualche modo la loro voce è in grado di raccontare ed esaltare.
Senti, io sì. Devo spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sì. Dicono, ma allora è un botanico o è un artista? E non io dico che no. Nella mostra che avevo visto io qui a Milano, tu avevi preso l'essenza delle piante, i loro liquidi, la loro materia, e li fai diventare degli oggetti d'arte, no? Ecco, in questo caso cosa hai fatto?
Allora, in questo caso, nello specifico, con questa camminata ho unito fra loro le cinque piante più antiche, e non ho fatto nient'altro che andare a trovarli, come se fosse un pellegrinaggio continuo, per sedermi ai loro piedi, dormire.
Ma li hai fotografati?
Li ho anche fotografati. Forse saranno un po' arrabbiati perché possono magari pensare, sai che in certe culture pensano rubi l'anima. però ho voluto fotografarli e ho voluto raccontarli poi in questa mostra, essenzializzando il tutto, quindi in mostra quello che si trova a terra, la circonferenza della reale dimensione dell'albero. La mia intenzione è sempre andare e raccontare, io dico, che forse non sono un botanico, al tempo stesso forse non sono neanche un artista, mi piace pensare sempre a quello che diceva Rimbaud, che io non sono nient'altro che un pedone. In più la mia nonna mi ha insegnato ad ascoltare e a parlare con gli alberi, come dire, unendo queste due mie fascinazioni arrivano queste dimensioni di come poi voler raccontare quello che io, la meraviglia che mi trovo ad incontrare.
Nel tuo lavoro tu ti poni anche l'obiettivo di salvaguardare la natura, gli alberi, cioè hai questo desiderio di protezione?
Allora, il desiderio di protezione c'è perché è una cosa, insomma, è una cosa che amo profondamente la natura qua intorno, e di conseguenza quando uno ama cerca sempre di proteggere, però in qualche modo la mia ambizione è quella di non essere nient'altro che un megafono, una cassa di risonanza, e dare voce a ciò che troppo spesso le persone hanno smesso di ascoltare, di sentire e di vedere.
Artista visionario, camminatore, bravo, secondo me, Patriarchi Arborei di Andrea Mori, fino al 26 di gennaio a Sondrio, alla Galleria del Credito Valtellinese e al Museo Palazzo Sassi della Vizzari. Adesso abbiamo parlato di libri e invece ci fermiamo adesso su due mostre che io vi consiglio caldamente di visitare. Allora, questa è alla Reggia di Monza, Maurizio Galimberti, San Nicola Remade. Sono 80 opere tra mosaici di Polaroid e Big Polaroid che Maurizio Galimberti, bravissimo fotografo, ha realizzato nella Basilica di San Nicola di Tolentino. E perché ci è andato? Ci è andato prima e dopo il terremoto, e con questa mostra diciamo l'obiettivo era anche quello di sollecitare i restauri dei meravigliosi affreschi che questa basilica contiene e che sono anche stati danneggiati dopo il terremoto. Le sue fotografie bellissime, che valorizzano molto questi affreschi, sono in mostra, come dicevo, al piano nobile della Reggia di Monza.
Un lavoro che è durato un arco di 5 anni.
Esattamente.
Quindi questa fascinazione è partita prima del terremoto.
Sì, la fascinazione è partita quando col dottor Marcelletti Alberto mi sono approcciato al cappellone e ho visto questa cappella, che in Italia, dopo quella di Padova, dopo quella di Assisi, è ritenuta la più importante del 300, questo Pietro da Rimini a Scuola del Giotto, e mi ha veramente affascinato, proprio sentito il cuore battere forte, ho provato un'emozione fortissima, quindi ho detto sarebbe veramente bello raccontare questo luogo, che è anche una cosa un po' folle, se vogliamo, no?
Perché, ecco, raccontare, tu prima dicevi che è come una scrittura la tua,
sì,
no? Di luce, nel senso che usi la fotografia, usi la Polaroid, eccetera.
Sì.
Ma che cosa volevi raccontare? Cioè, con la tua tecnica, che è un po' la tua cifra,
questo
mosaico, no?
Sì.
Che cosa volevi raccontare?
Ma sicuramente in primis le emozioni che ho provato, e quindi trasferire agli altri, e poi forse volevo raccontare la spiritualità che un luogo ti riesce a dare nella sua semplicità, no? Perché è una cappella affrescata, e non c'è bisogno di tanti fronzoli, è lì che ti parla, che ti aspetta, che si racconta, e sta solo te saper accogliere. Quindi è stato un misto tra il voler raccontare le emozioni e anche un confrontarsi con me stesso alla soglia di un'età importante come quella tra i 55 e 60 anni della propria vita, e anche dopo 30 anni di fotografia vedere che cosa ero in grado di fare veramente di fronte a un'opera così titanica come è questo cappellone. Se poi pensiamo che è del 300, quindi...
Hai scoperto qualcosa da quel punto di vista emozionale?
Sì, ho scoperto sicuramente, ho scoperto che forse veramente c'è davvero qualcosa al di là nella fede, no? Cioè, quando sei di fronte a delle cose che vanno a finire sulla religione, c'è una spiritualità che magari da giovane non avverti, poi più che invecchi più l'avverti, e questo qui è come se mi avesse timbrato, ma poi, come dico anche nelle frasi che ci vedono qui in mostra, che poi alla fine queste emozioni non hanno religione, no? Perché sono di tutti, le emozioni sono di tutti. Ecco, questa forse è la sintesi più importante, cioè ho scoperto delle emozioni che la tua spiritualità, al di là della religione che hai, deve essere in grado di cogliere, e se li cogli stai meglio.
Cioè, l'arte è uno strumento buono per esprimere.
L'arte è uno strumento buono ed è lo strumento, penso, che tutto il mondo guarda per, guardiamo la storia dell'arte, quella che ha raccontato tutte le epoche, no? Più che la storia delle guerre che poi vengono dimenticate. La storia dell'arte, degli artisti, ha creato un percorso, è stato battuto all'asta 450 milioni di euro l'opera di Leonardo da Vinci, quindi stiamo parlando di veramente cose importanti, quindi l'arte è magia, e poter raccontare questa magia è un grandissimo privilegio.
Mi è piaciuto prima quando raccontavi un po' le origini, no, di questa, sì, di questa tua, quella che io ho detto cifra, che poi, sì, cos'è, un mosaico, come,
sì,
si può definire?
Un mosaico. Sì, un mosaico istantaneo.
Ecco.
Sì, diciamo che io appunto nasco, la mia cifra stilistica nasce dal fatto che io innanzitutto ero un orfanotrofio e vedevo il mondo attraverso queste finestre con le grate, quindi già da lì c'era un mosaico. Arrivo a Meda, in questo palazzo Galimberti, dove mio papà ha fatto mettere questo affresco di San Giorgio che uccide il drago, lui si chiamava Giorgio, e ovviamente anche questo è a mosaico, no? Quindi proprio mosaico tipo bizantino. Poi, 15-16 anni, per guadagnare qualche lira per il motorino, ero diventato bravissimo a contare i punteggi e le asse da ponte che ci vogliono, quindi era destino che il mio mondo il mio sguardo finiva sui quadretti. Poi conosco Cesare Cassina che mi parla del Bauhaus, del Dada, facendomi vedere Mondria, facendomi vedere tantissimi mosaici, alla fine eccomi qua. Quindi
ecco, l'impronta è
la storia,
è quella,
la storia,
insomma,
che ha scritto per me, assolutamente.
Una mostra affascinante, Maurizio Galimberti, San Nicola Remed, una mostra che vuole accendere i fari, riesce a farlo benissimo, sulla bellezza di questi affreschi della Basilica di San Nicola Tolentino e diciamo stimolare l'inizio dei restauri dopo il terremoto. E la mostra si può vedere fino al 28 gennaio alla Villa Reale di Monza, al Piano Nobile. Un'altra mostra stupenda, fra l'altro a ingresso libero, intitolata Incantesimi, i costumi del teatro alla Scala dagli anni 30 ad oggi, è una mostra pensata in occasione dei 40 anni degli Amici della Scala e curata da Vittoria Crespi Morbio. Una mostra bellissima e davvero vi consiglio, non ve la perdete.
In ogni sala sono raggruppati i costumi per epoche, però poi a ogni costume è dedicato circa un minuto di musica di quell'opera e delle immagini che riguardano l'attore in scena, il costumista, il regista, il cantante. Abbiamo cercato di, come dire, ricreare un attimo l'emozione della scena, di quando questi abiti erano, come in questo momento per esempio Lohengrin, no?
Anoush Castiglioni ha curato l'allestimento.
Vedi il costume come era in scena. Io ho curato, diciamo, l'allestimento tipo dello spazio insieme a Massimo Zanelli e poi lo studio Vertove invece per i video. Non è stato semplice entrare in queste sale che sono le sale degli arazzi di Palazzo Reale, e io mi sono data come, diciamo, obiettivo il fatto che questo allestimento fosse ponte tra la meraviglia degli arazzi e degli specchi, come puoi vedere, e la meraviglia dei costumi.
Dunque quattro sale al Piano Nobile di Palazzo Reale accolgono 24 costumi che, restaurati, fanno bella mostra di sé in un allestimento teatrale, scenografico, davvero incantevole. Un'atmosfera scura, illuminati come stupende opere d'arte, su questi scenari dove compaiono e scompaiono le immagini storiche delle messe in scena al Teatro alla Scala. In questa cornice di musiche, di luci che si accendono, poi si affievoliscono, come dice il titolo, creando veri e propri incanti, incantesimi per la verità. Grazie dunque agli amici della Scala, questo patrimonio è stato tutelato, conservato e valorizzato, e in questa messa in scena teatrale chiunque ne può godere gratuitamente. Vittoria Crespi Morbio, storica della scenografia teatrale ed esperta dei rapporti tra arti figurative e teatro musicale, è la curatrice della mostra.
Sono 24 costumi che vanno dagli anni 30 fino ai nostri giorni. Sono rappresentati i maggiori artisti che hanno lavorato alla Scala, da Caramba al Pizzi. Ci sono anche gli stilisti, Karl Lagerfeld, Versace, fino ai nostri costumisti, da Gabriella Pescucci a Mille Notti, perciò fino agli allestimenti appena fatti.
È frutto di una lunga ricerca.
Una ricerca lunga, prima di tutto di restauro, perché li abbiamo recuperati, sistemati e valorizzati. Poi alcuni costumi li abbiamo proprio ricostruiti, mancavano dei pezzi, ad esempio la sonnambula di Piero Tosi, 1956, indossata dalla Callas, e abbiamo rifatto anche il bouquet, proprio riprendendo le vecchie foto storiche.
E sono stati affidati a vari atelier questi restauri?
Li abbiamo, perché dato che coprono uno spazio di tempo molto ampio, cambiano anche i materiali, perciò abbiamo avuto dei restauratori proprio specializzati in ricami, ma altri ad esempio nelle materie più d'artificio. Noi abbiamo coinvolto molti atelier perché i costumi coprono un'area di uno spazio molto vasto, perciò ci sono dei costumi fatti con materiali tradizionali, cucito eccetera, però ci sono anche materiali di plastiche o di materiali innovativi, perciò abbiamo dovuto coinvolgere degli specialisti nel settore.
Incantesimi, una mostra stupenda. Io vi do un consiglio: se vengono a trovarvi degli amici, vabbè, ci sono mostre interessanti in questo periodo a Milano, vedi Toulouse-Lautrec, il Caravaggio, Palazzo Reale, ma portateli a vedere questa mostra perché è bellissima e l'ingresso tra l'altro è libero. Palazzo Reale di Milano fino al 28 gennaio. E adesso voglio dedicare questi ultimi minuti a Where Gods Whisper, dove sussurrano gli dèi, l'ultimo libro di una fotografa meravigliosa che è Monica Bulai.
Un incantesimo.
Oh, scusa. Monica Bulai è fotografa, reporter, documentarista, è polacca, nata a Varsavia, classe 66, e ha sempre svolto la sua ricerca sui confini delle fedi, delle minoranze etniche e religiose, popoli nomadi, migranti, diseredati, e dove? In Europa, in Asia, in Africa, nei Caraibi. Ha collaborato con testate come La Repubblica, Il Corriere della Sera, National Geographic e anche New York Times, e ha pubblicato diversi libri fotografici, ma anche di racconto, di riflessione. Quest'ultimo, Dove sussurrano gli dèi, Where's Good Whisper, è stato pubblicato da Contrasto ed è un libro dove l'autrice racconta con le sue stupende fotografie e riflessioni luoghi e momenti in cui il sacro esprime al massimo l'atmosfera intensa e dove si rompono i confini tra ebrei, cristiani e musulmani. Le immagini sono in bianco e nero e anche qualcuna a colori, e diciamo che la filosofia può essere riassunta da una frase di Monica Bulai: mi piace l'idea che ci siano posti sulla terra dove il sacro rompe i confini. Allora sfogliamo qualche pagina di questo libro con Monica Bulai.
Lo seguo da molto tempo, non mi chiedo, faccio le foto, ascolto persone, cerco di stare vicino, molto vicino.
Io volevo sfogliare appunto qualche immagine con te. Qui dove siamo, per esempio?
È bellissimo, esatto. Perché mi piace raccontare le foto per la radio, così si riesce a immaginare. La prima cosa che vediamo sono le palline. Sono le palline di che cosa? Di luce oppure dell'acqua? dell'acqua che cade giù o dell'acqua che cade su, non si sa. Poi si vede una parete di sabbia, tutta un po' distrutta, consumata, le radici strappate.
E dove cioè, siamo qua?
Siamo a Haiti. E questa è una specie di... No, non è una specie, è una epifania delle possessioni collettive. 50, 60, 70, non so contare, persone possedute una dietro l'altra, una specie di fuochi di artificio al quale ho assistito vestita come loro nella stessa veste, come loro anche bagnata delle macchie di sangue perché hanno sgozzato un animale sacrificale che li ha portati a questa possessione, posseduti da tanti dei 401 Loa che sono spiriti. Che sono spiriti, presenze, come nel teatro divino greco, quasi ognuno ha il suo carattere, si esprime a modo suo, chiede anche requisiti di scena. E questo è un rito particolarissimo, perché si chiama ritmo Congo, vuol dire che queste persone provengono dalla regione di Congo e l'hanno rielaborato il ritmo. Loro che con le navi negriere in realtà si portavano dietro soltanto nelle dita il ritmo, il canto, l'hanno rielaborato aggiungendo anche alcuni elementi drammatici di questa tragedia che è avvenuta secoli fa. Questo nuovo rito, ancora forse più profondo di quello che io ho esplorato proprio nelle terre di origine dell'Africa profonda, e per alcuni grandi ricercatori sul voodoo soprattutto, anche gli dei sono in esilio.
E tu hai fotografato questo momento intensissimo, come ti poni nei confronti di queste situazioni? Perché da un lato devi scattare la fotografia, devi scegliere il momento, e dall'altro mi sembra che lo vivi anche il momento.
Io sono dentro questa massa di persone qui, era un momento particolarissimo perché queste gocce d'acqua in realtà non sono gocce di qualcosa che cade da sopra, perché loro sono caduti di una scarpata alta 5 metri, 50 persone dentro l'acqua. Gli altri erano già lì sotto e tutti nel sogno profondo, gli altri cadevano, quindi cadendo hanno alzato queste gocce. Quindi è una situazione pazzesca, ero tutta bagnata, avevo segni di sangue anche sui miei vestiti, ero vestita in modo
e
rituale.
E riuscivi a pensare allo scatto, alla fotografia che dovevi fare?
Sì, questo forse è il miracolo della macchina fotografica che protegge. Poi in realtà no, in questa situazione anche io mi sono chiesta come vivrò queste esperienze di voodoo che sono fortissime, perché un momento di possessione, anche un momento di passaggio. È drammatico. Dopo tutto si calma, dopo loro entrano in una specie di
trance,
di una vita parallela che ha codici di comportamento precisi, come se recitassero i loro ruoli. Infatti talvolta i ricercatori, gli antropologi, non riescono quasi a ritrovare il limite tra quello che è recitato e quello che teatro ancora è quello che è il rito, perché
sì, tra il rito e la messa in scena
è grandissimo. Sì.
Fotografie meravigliose, Where Goods Whisper, edito da Contrasto, sono le fotografie di Monica Bulai, bravissima fotografa che abbiamo sentito, edito da Contrasto, sono 144 le fotografie, 240 le pagine, perché ci sono anche delle riflessioni, e costa 45 euro. È stupendo comunque. Ecco, si chiude qui l'ultima trasmissione di quest'anno dei Girasoli. Io vi auguro buon anno, buon 2018, che porti a voi tante tante cose belle, tante mostre belle, belli weekend, bei viaggi per poter andare a vederle anche in altri paesi, in altre città, e che porti a Radio Popolare tanti tanti abbonamenti. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Ciao a tutti, buon anno ancora, ci risentiamo dunque l'anno prossimo. Vi ricordo che Girasoli va in onda il sabato dalle 11:30 in poi, e dopo ci sentite in diretta e poi ci trovate nei podcast. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.